chi viene al cinema.
Ben ritrovati per un nuovo appuntamento con Indovina chi viene al cinema. Ci siamo lasciati alle spalle la 61esima edizione delle giornate di Soletta, edizione ricca di proposte davvero pregevoli che prossimamente vedremo nelle nostre sale. Ma anche la notte delle candidature per i Quarzi, premi del cinema svizzero. Io sono Moira Bubola.
E io sono Alessandro Bertoglio e a proposito di Quartz, la nostra ospite di oggi è proprio tra i candidati, ma ne parliamo tra poco. Prima spazio alle uscite della settimana e al primo estratto da un trailer.
Questa è la persona che voglio con un buco in bocca. C'è un killer che mi sta addosso, questo mi stai dicendo?
Sì.
Io fossi in te scapperei di corsa. Dobbiamo proteggere quello che ancora abbiamo. Te e mio nipote. Tu non sai contro chi ti stai mettendo, ragazzo.
Prendiamo un Brasile migliore, con meno stupidaggini.
Quest'uomo lo ammazzo con un martello.
È un film importante, L'agente segreto, del regista brasiliano Kleber Mendoza Filho, non solo per le 4 nominations per gli Oscar, tra cui quella per il miglior film internazionale e soprattutto miglior film in assoluto, ma anche per l'interprete principale Wagner Moura, candidato come miglior attore dopo aver vinto il premio analogo al Festival di Cannes e ai Golden Globes. L'agente segreto è la storia di Marcelo, che torna a Recife, dove suo figlio vive con i nonni. È intenzionato a scappare dal Brasile con il figlio, poiché è ricercato da killer professionisti a causa di uno scandalo di corruzione che ha coinvolto la sua ex università. Nell'attesa che le acque si calmino, Marcelo trova rifugio in un nascondiglio, dove un gruppo di ribelli protegge le persone perseguitate dalla dittatura. Una donna di nome Elsa potrebbe procurargli dei passaporti falsi, ma i suoi inseguitori non mollano la presa. Un film intenso, interessante, lungo, oltre 2 ore e mezza, con anche qualche momento surreale, ma sempre di un'intensità e una messa in scena davvero notevoli. Non perdetevi questo film, perché non passa inosservato e qualche statuetta rischia davvero di conquistarla.
Sei tornato nel mondo dei vivi?
Per quanto?
Sei rimasto svenuto 1 giorno e mezzo.
Hai provato a fare un segnale di soccorso o un fuoco più grande?
Ero impegnata a cercare di tenerci in vita.
Andare via da qui dovrebbe essere la tua priorità, non giocare alla piccola casalinga.
Scusa, che cosa hai detto?
Non dimenticare che sono io il capo. Tu lavori per me.
Non siamo più in ufficio, Bradley.
E i suoni che abbiamo appena sentito sono quelli del film Send Help, nuovo lavoro di Sam Raimi, regista e produttore che deve la sua fama alla trilogia horror della casa, che l'ha portato ad avere opportunità importanti anche al di fuori del suo genere preferito, come ad esempio la trilogia originale di Spider-Man o il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe con Doctor Strange nel multiverso della follia. E proprio 4 anni dopo il film Marvel, torna a casa, possiamo dire, con un horror che è anche un po' commedia. Protagonisti Rachel McAdams e Dylan O'Brien, unici sopravvissuti di un incidente aereo. I due si ritrovano bloccati su un'isola deserta e dovranno sopravvivere nonostante 2 caratteri e 2 modi di intendere la vita completamente differenti. Dovranno sforzarsi per lasciarsi alle spalle i rancori del passato, ma la loro sopravvivenza diventa anche una subdola lotta di potere. E questo non è il solo horror che arriva nelle sale in questi giorni. C'è anche Ben, rabbia animale, di Johannes Roberts, un film un po' più classico nel genere. Lucy torna a casa per le vacanze alle Hawaii dalla sua famiglia, formata dal padre Adam, dalla sorella minore Erin e da uno scimpanzé domestico, Ben. Ma quando Ben contrae la rabbia, il weekend si trasforma in un incubo e tutti dovranno lottare per sopravvivere.
Come fai a dire di avere dei sentimenti?
Certo che ho dei sentimenti.
Ma cosa significa per te avere sentimenti?
È davvero difficile da spiegare. Vuol dire che posso avere conversazioni significative con gli esseri umani. Alcuni momenti sono travolgenti ed emozionanti, ma alla fine gratificanti.
Momenti travolgenti. Conosco questa sensazione.
Bello sentirtelo dire. È rassicurante sapere che entrambi possiamo relazionarci.
Esce nelle sale dopo l'anteprima al Film Festival Diritti Umani di Lugano Wider Than the Sky di Valerio Ialongo, riuscitissimo documentario che si interroga sull'intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale che, come ben sappiamo, è al tempo stesso un'opportunità senza precedenti, un rischio immenso anche, e potrebbe diventare una grandiosa illusione. Con Wider Than the Sky, più grande del cielo, il regista italo-svizzero affronta una delle tematiche più discusse ai nostri giorni, con un linguaggio accessibile, combinando scienza, poesia e arte, e ponendosi la domanda delle domande: può un uso collettivo e consapevole dell'intelligenza artificiale contribuire alla costruzione di un futuro positivo? Ultima segnalazione per il film Frida's Fall, presentato al Festival di Zurigo nel 2024, alle Giornate di Soletta nel 2025 e a Panorama Swiss del Locarno Film Festival sempre lo scorso anno. Senza dimenticare il premio Tre Castelli della giuria del concorso Young a Castelli in Aria del 2025. Diretto da Maria Brändle e interpretato da Julia Buchmann, Frida's Fall ci riporta nel Canton San Gallo, agli inizi del Novecento. Ed è la storia vera e straziante di Frida Keller, giovane sarta svizzera processata per infanticidio. I suoi due avvocati lottano per la giustizia e l'umanità in un caso commovente, dove i conflitti personali e morali sfidano il sistema legale dell'epoca.
Indovina chi viene al cinema.
Se avete visto in sala Marty Supreme, nel caso è ancora disponibile, ed è uno dei film più ricandidati agli Oscar, vi sarete sicuramente accorti che una delle canzoni che segnano il finale del film è un grandissimo successo dei Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, un brano che molti artisti, e con diversi arrangiamenti, hanno voluto rifare, come ad esempio Mark Jordan, che nel suo album Waiting for the Sun to Rise gli ha dato un sapore un po' più jazz.
There's a room where the light won't find you. the lack of vision. Everybody wants to rule the world. Everybody wants to rule the world. Yeah, everybody wants to rule.
Ad inizio puntata vi abbiamo accennato che la nostra ospite di oggi è tra i candidati ai quarzi premi svizzeri del cinema, come co-regista insieme al marito Pietro di Kerups, film che segna il debutto di Anna Pieri-Zürcher alla direzione di un film. Anna Pieri-Zürcher la conosciamo bene, è un'attrice soprattutto di serie TV poliziesche, è nel cast delle puntate zurighesi dell'apprezzatissima serie tedesca Tatort, ma è stata anche al fianco di Gianmarco Tognazzi, protagonista in Alter Ego. L'abbiamo incontrata proprio a Soletta, dove il suo film Kerups è stato presentato e ovviamente anche a lei abbiamo chiesto in apertura come nasce la sua passione per il cinema.
Penso che io veramente ho cominciato a amare il cinema con il film di Wim Wenders, Les Ailes du Désir, che da qualche parte penso ha un certo, come dire, legame col mio primo cortometraggio, inconsciamente forse, ma sì, penso che da piccola ho visto questo film e veramente per me era come più grande. Mia nonna mi portava all'opera, mia mamma mi portava a teatro e di un colpo ho visto qualcosa di ancora più grande o diverso, forse non più grande, ma diverso, che mi ha veramente trasportata.
E l'idea di fare l'attrice?
Questo è venuto tardi. Io ho fatto degli studi di musica, ero pianista. A 22 anni ero maestra di pianoforte, avevo dei gruppi di musica classica, ho studiato musica classica. E in questi gruppi c'era un gruppo dove facevamo del Musiktheater. E in questo gruppo di Musiktheater facevo sempre le parti teatrali, diciamo, e non il pianoforte, perché mi piaceva tantissimo. E da lì penso che ho cominciato a dirmi, forse devo veramente cominciare a fare quello perché mi piace tanto. E allora ho cominciato a studiare teatro, avevo 23 anni.
Lo hai evocato un attimo fa, tu sei qui a Soletta con tuo marito Pietro e avete portato Kerups, che è il vostro primo film da registi.
Sì.
13 minuti, una dark comedy con due angeli protagonisti, Gottlieb e Montmartre. Già i nomi fanno capire che l'ironia è la cifra.
Sì, sì, è una dark comedy su due angeli guardiani che sono stati, come si dice, chassé,
cacciati
dal cielo, diciamo, per errori gravi. E hanno una missione un po' strana su questa terra.
Sì, non lo diciamo perché sono 13 minuti, è bello scoprirlo perché è un film molto divertente. Non è la prima volta che lavori con tuo marito, però di solito tu facevi l'attrice e lui il direttore della fotografia. Adesso fate i co-registi. Com'è andata sul set?
Benissimo. Io ho incontrato, prima di avere una storia d'amore, diciamo, con Pietro Zürcher, l'ho incontrato nel lavoro, perciò ci conosciamo per primo al lavoro, e qualcuno con chi adoro lavorare dalla prima volta e con chi lavoro molto molto bene. Uh-huh. E perciò adesso ancora è veramente un piacere quando mi ritrovo a lavorare sia come attrice sia come co-regista, veramente una cosa bella.
Ma in caso di disaccordo chi vince?
Ma è quella la cosa bella, abbiamo sempre discussioni e è sempre quello che è la migliore idea che vince.
Ma riuscite a lasciare il lavoro fuori casa?
Ah, questa è una buona domanda, difficile. Sì, riusciamo, però è vero che a volte la sera si continua a lavorare e io sono sempre la prima a dire adesso basta, facciamo altro, ma a volte sono le 11 di sera.
Cherubs è un film spiazzante e profondo, nonostante i 13 minuti. Si parla di fede, di redenzione, di imperfezioni e scopriamo che, insomma, anche gli angeli hanno ancora un lato molto umano, almeno i vostri.
Sì, la tematica che stiamo anche lavorando su un lungometraggio e anche su questo lungometraggio la tematica un po' centrale è la tematica della morte, che è una tematica che ci tocca sia Pietro che me, come approfondiamo, diciamo.
Tocca a tutti.
Sì, tocca a tutti, esatto. E tra la morte, tra il fatto di essere, come dire, esseri con una fine che ci rende imperfetti, perché un angelo è perfetto, noi siamo imperfetti perché moriamo, lo sappiamo. Abbiamo cercato di, attraverso questo, capire cos'è questa bellezza dell'imperfezione e cos'è soprattutto sentirsi vivi. Cosa vuol dire sentirsi vivo? Cos'è questa cosa che gli angeli non hanno, perché gli angeli non muoiono, perciò...
Hai accennato, Cherubs è la prova generale di Grave, tombe.
Cosa posso dire? Grave è anche una dark comedy. Ci lavoriamo adesso da anni, una dark comedy sulla storia dell'incontro accidentale tra un vecchio macellaio in fine di vita e un giovane tombaiolo depresso. E hanno questo incontro molto accidentale e partiranno in un road trip un po' pazzo, un po', come dire, fuori di testa, esatto.
Ma tu sarai solo regista insieme a Pietro o avrai anche un ruolo?
No, sarò solo regista.
E io mi ricordo Camille Aubry in Alter Ego. Poi mi ricordo Isabelle Grandjean negli episodi zurighesi di Tator. E cito solo i due personaggi più importanti. Ormai tu sei una crime woman, una donna del crimine. Non hai paura di rimanere chiusa in quel ruolo lì?
No, spero di no.
Perché sono bellissimi personaggi, però magari uno dice sì, però adesso mi sono stancata di fare il poliziotto o l'agente della scientifica, magari faccio anche qualcos'altro.
Sì, allora con grande piacere faccio anche qualcos'altro. Faccio anche volentieri la serial killer, ma è vero che al giorno d'oggi ci sono tanti film che raccontano delle storie poliziotte o dei thriller. È una cosa che il pubblico ama adesso, in questo momento, per quello si ripete un po', però ancora una volta io ho piacere a fare tutto, veramente, se no non farei questo mestiere.
Anche perché adesso arriva Uniforms, è una serie della RTS dove anche lì...
Ah, sai tutto, eh?
Ci si prova. Raccontacela, dai.
Ho girato allora, quando era? Prima dell'estate scorsa. Abbiamo girato a Ginevra una serie che si chiama Uniform, dove sono una poliziotta, ma è un'altra polizia, la polizia di soccorso, quella, la prima che arriva, di urgenza, diciamo in francese, polizia di urgenza. Quello che mi è piaciuto in questa serie è che non è il crime che è il più importante, non è un'indagine dove all'inizio c'è qualcuno che muore come in Tator e alla fine sappiamo chi ha ucciso, ma è più quel gruppo di poliziotti, come vanno assieme, come umanamente crescono, interagiscono, e c'è questa cosa molto più, diciamo, umana, questa ricerca di capire un po'...
Uniforme. Ma com'è scoccata la scintilla con Pietro, visto che vi conoscevate lavorando insieme? Chi ha fatto la mossa?
Ah, gossip! Penso che bisogna chiedere Pietro.
Lo faremo. Non si scappa. La nostra domanda finale è questa. Qual è per Anna Pieritzürker il film Coperta di Linus? Quello che quando hai bisogno di staccare, di rilassarti, te lo riguardi.
Perfect Days di Wim Wenders. Mi è piaciuto talmente tanto che l'ho guardato in più giorni. Mi fermavo per non finire il film. Come si può non fermare, chiudere un libro per tenerne per domani? E questo film mi piaceva, mi ha toccata talmente tanto, talmente profondamente, era talmente poetico, talmente bello, talmente... Non so, che penso per 4 giorni mi fermavo, non volevo ancora tenerlo un pochettino per domani. Poi potrei parlare di altri film che mi hanno toccato, come Departure. Non so se ti ricordi, anche quello è un film che veramente me lo tengo e me lo posso riguardare perché anche lì è...
Indovina chi viene al cinema. E arriviamo alle proposte che riguardano il piccolo schermo. Lunedì 2 febbraio su RSI La 2 alle 22 è in programma La vita durante l'emergenza sanitaria, documentario di Vito Robbiani. Vito Robbiani che proprio nei giorni scorsi a Soletta ha presentato il suo nuovo lavoro, Mother Yamuna. Nel film in onda lunedì su RSI La 2 torniamo a rivivere il primo e unico radicale lockdown che abbiamo vissuto in Svizzera. Tutto questo visto attraverso gli occhi e la telecamera del regista, che alla metà di marzo del 2020 ha deciso istintivamente di documentare momenti personali, focalizzandosi sulla trasformazione della quotidianità della sua giovane famiglia con due bambini in tenera età. Il 2020, ricorda Vito Robbiani, era l'anno degli obiettivi, delle strategie, dei buoni propositi. Fino al carnevale abbiamo vissuto ancora con questa euforia. Poi ci siamo risvegliati in una quaresima molto più lunga del solito. Con la scoperta che questa pandemia avrebbe impattato in modo radicale anche sulla mia vita, ho iniziato a girare un video diario, coinvolgendo le persone che mi stavano accanto. La telecamera si è così abbassata soprattutto all'altezza dei miei figli, che sono diventati protagonisti di una story di una famiglia che da subito ha deciso di convivere con il virus.
E venerdì 6 febbraio alle 23 circa, per chi se lo fosse perso o volesse rivederlo, nell'ambito della rassegna Cult Fiction, RSI La 1 propone Via da Las Vegas, il bellissimo film di Mike Figgis, girato nel 1995 ed interpretato da Nicolas Cage ed Elizabeth Shue. Un film molto forte, che racconta di Ben, un uomo devastato dopo il divorzio, che ha in testa un solo intento, distruggersi bevendo alcol fino alla fine. Ben non si ricorda nemmeno il perché della sua decisione e tantomeno il motivo per il quale la moglie lo ha lasciato. Nemmeno l'incontro con Sara, una prostituta che vive a Las Vegas, riuscirà a distoglierlo dal suo intento.
E chiudiamo con un interessante documentario che debutta su Play Suisse, la piattaforma SSR dove trovate il meglio del cinema e delle serie televisive realizzate in Svizzera. Si tratta di una curiosa eredità di Thomas Hemerly che ci ricorda, con molta ironia, la figura del controverso collezionista zurighese Bruno Stefanini. Era il film di apertura lo scorso anno alle giornate di Soletta. Stefanini nasce a Winterthur nel 1924 e vive un'ascesa straordinaria. Da figlio di immigrati italiani a imprenditore miliardario. Nel tempo Bruno Stefanini ha accumulato un vasto patrimonio fatto di opere d'arte, castelli e oggetti curiosi, tra cui anche le mutandine dell'imperatrice Sissi. Per voi a disposizione in qualsiasi momento della giornata e della notte su Play Suisse.
La citazione di oggi è una citazione pop, viene da Men in Black, commedia fantascientifica realizzata nel 1997 da Barry Sonnenfeld e interpretata da Will Smith e Tommy Lee Jones. E proprio quest'ultimo, l'agente K, ci ricorda che il pensiero umano è così primitivo che viene considerato una malattia infettiva in alcune delle migliori galassie. C'è da esserne fieri, no?
Ah, malattie infettive! Anche questa puntata di Indovina chi viene al cinema giunge a conclusione. Noi ci rivediamo nelle sale e, come sempre, appuntamento fra 7 giorni qui su Rete 2. Da Moira Bubola e Alessandro Bertoglio, buon cinema!